Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: la fuga da Beirut. Netanyahu ordina l'evacuazione dei quartieri meridionali della capitale libanese e minaccia di bombardare la città. Guerra in Iran, negoziati ancora bloccati. Trump inasprisce le sue richieste mentre Teheran avverte: nessun accordo senza cessato il fuoco in Libano. Colombia, contraddicendo i sondaggi, il primo turno delle elezioni viene vinto dal candidato di estrema destra, ma la partita si giocherà al ballottaggio. Il diritto all'aborto in Argentina è sempre più a rischio. Amnesty International denuncia un progressivo sgretolarsi dei diritti nel paese, simbolo della lotta per i diritti riproduttivi. Stati Uniti, a poco più di una settimana dall'inizio dei mondiali di calcio, le organizzazioni per i diritti civili avvertono: l'ICE potrebbe approfittarne per prendere di mira i migranti. Un compleanno difficile. Il premier spagnolo Sanchez festeggia 8 anni di governo nel momento più difficile dei suoi 2 mandati. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. I colloqui tra Stati Uniti e Iran sembrano nuovamente in stallo. La Casa Bianca ha inasprito le proprie richieste a Teheran nella nuova proposta di accordo, congelando nuovamente l'avanzata dei colloqui. Ora in più tutto rischia nuovamente di saltare. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano infatti ha detto oggi che un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra. E l'esercito israeliano ha invece intensificato per tutto il weekend gli attacchi sul Libano, avanzando anche via terra sempre più a nord, occupando anche il forte di Beaufort, costruito nel periodo delle crociate. Non avanzava tanto da 26 anni. Oggi in più, in un'ulteriore escalation, il premier Netanyahu ha annunciato di aver dato ordine all'esercito di bombardare la periferia sud della capitale Beirut. Da questa mattina migliaia di persone stanno fuggendo dal quartiere di Dahieh, bloccando tutte le principali arterie della città. Alessandro Principe ha raggiunto a Beirut Don Carlo Giorgi, sacerdote da molti anni in Libano, che opera nella parrocchia di San Giuseppe a Mono, nella capitale libanese.
Beirut non è una città, sì, ha delle grandi vie che però non sono poi tante. Poi è una città che è un po' come Genova, sta un po' tra il mare e la montagna, per cui non è facile neanche costruire delle grandi arterie di comunicazione, quindi si ferma subito il traffico. Quindi dovete immaginarvi una città che in questo momento, almeno in quelle zone, è intasata, clacson che suonano e gente che fugge. Fuggono in altri quartieri della città, poi fuggono dove non è stata ordinata l'evacuazione, dove si è sicuri che non arriveranno le bombe.
In che modo arrivano questi ordini di evacuazione?
Questi ordini arrivano con delle applicazioni che tutti i libanesi hanno. C'è un'applicazione dove arrivano i messaggi del Ministero della Difesa israeliano, in cui si dice: attaccheremo qua, attaccheremo là, avete 1 ora di tempo, avete 2 ore di tempo. Questo era però veramente il sistema della guerra passata, cioè nel 24 funzionava sempre così. In realtà in questa guerra solo in una piccola parte dei casi succede così. Nella maggior parte dei casi in questa guerra è successo il contrario, cioè nessun avviso e arriva la bomba, soprattutto a sud.
Ci può raccontare il lavoro che fate voi, che fa lei nella sua parrocchia, con le altre persone che lavorano con lei? Che tipo di impatto ha la guerra sulla vostra situazione?
In diverse nostre chiese del vicariato ospitiamo quelli che fuggono dal sud. Nella parrocchia dove lavoro io, che è San Giuseppe, ad Ashrafi e Mono, abbiamo 200 persone ormai da 3 mesi. A Hamra, a parrocchia di San Francesco, abbiamo 1200 ormai da 3 mesi. E come si vive? Noi apriamo la porta, noi veramente cerchiamo di fare tutto quello che possiamo, però è chiaro, lei deve immaginarsi com'è la vita in uno shelter, cioè in un centro di accoglienza. È molto difficile, soprattutto per le famiglie che non vivono più una situazione di intimità. E poi cerchiamo di portare anche del cibo a quelli che sono nelle tende e che non hanno avuto la possibilità di essere accolti in centri di accoglienza. Nel lungomare di Beirut c'è un enorme spiazzo usato per i concerti in tempo di pace. Adesso è pieno di tende, ma è una vita da pazzi perché non ci sono neanche i bagni, per cui vanno nei bar, nei ristoranti. E poi c'è la situazione delle famiglie, nel senso che a volte chi scappa dal sud trova alloggio e accoglienza da famiglie amiche a Beirut e quindi in una casa di 40-50 metri quadri dove normalmente può vivere una famiglia di 3, 4, 5 persone, vivono due famiglie.
In queste ore, come sempre in queste settimane, arrivano le dichiarazioni incrociate dei protagonisti dei governi che stanno, diciamo, alimentando questa situazione. Per esempio, il governo iraniano ha detto siamo pronti a difendere Hezbollah. Si sa effettivamente come tutta questa situazione sia anche legata alla trattativa sull'Iran. Tutte queste informazioni, queste notizie, queste prese di posizioni, come le vivete voi lì?
L'impressione è che il Libano non appartenga ai libanesi, no? Allora gli iraniani difendono, ma in realtà posseggono questo paese. Israele lo prende. È di tutti, ma non è dei libanesi. E la maggioranza delle persone qua vorrebbe semplicemente la pace e si è veramente stancata. Sono 50 anni che la gente qua subisce per un motivo o per un altro guerre e invasioni e veramente la gente vuole veramente solo la pace. È un paese in ostaggio e quindi chi non è sciita è Hezbollah, si sente in ostaggio di Hezbollah che continua la sua guerra personale contro Israele. Penso che Hezbollah si sente in ostaggio dell'Iran ed è tutto così, con il fatto che non si vede una fine, ecco, e questa è soprattutto la cosa che può portare la gente a un po' alla disperazione.
E dicevamo in apertura che gli attacchi israeliani in Libano rischiano anche di far saltare ogni possibilità di accordo in Iran. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe anche sospeso le comunicazioni con gli Stati Uniti. Ma partiamo dalle notizie di oggi con Emanuele Valenti, che mi ha raggiunto in studio. Emanuele, che notizie ci sono?
Sì, allora, come dicevi tu, Martina, la TV di Stato iraniana ha detto che le probabilità che salti la tregua Iran-Stati Uniti sono molto alte a questo punto, a meno che Israele non interrompa appunto gli attacchi sul Libano. Poco prima l'agenzia iraniana Tasnim, quella vicina ai Guardiani della Rivoluzione, aveva invece scritto che Teheran ha sospeso proprio lo scambio di messaggi attraverso intermediari con gli Stati Uniti, in sostanza bloccando il negoziato con Washington, motivo sempre gli attacchi israeliani sul Libano, ma anche l'occupazione di Gaza. Qui c'è anche la propaganda iraniana. Tasnim, questa agenzia, ha poi aggiunto che l'Iran e i suoi alleati sono pronti ad aprire anche altri fronti, come quello di Bab el-Mandeb, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, un altro passaggio cruciale per il commercio marittimo, anche di energia, soprattutto per il petrolio saudita in quella regione. Su questa sospensione dei negoziati non ci sono ancora conferme ufficiali. Trump ha detto di non saperne nulla. Prima ancora il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva ribadito proprio come il cessate il fuoco debba essere rispettato su tutti i fronti, compreso quello libanese. A conferma di questa tregua sempre più fragile, lo scorso fine settimana, terzo scambio a fuoco in pochi giorni tra Washington e Teheran. Gli americani, parlando di un'operazione ancora una volta di autodifesa, hanno detto di avere colpito obiettivi iraniani. Teheran invece di avere colpito interessi americani nella regione, probabile sia stato in Kuwait.
Ecco, intanto proprio in questi minuti è in corso una telefonata tra Netanyahu e Trump, questo lo riferiscono i media israeliani. Perché? Cosa c'è di così importante per l'Iran, insomma, nel Libano? Perché il Libano è così centrale in questa partita?
Ma sì, tutto è collegato. Netanyahu, ricordiamo, era stato messo da parte nel negoziato tra Washington e Teheran e ora, da una parte, sta cercando di approfittare proprio delle difficoltà nella trattativa per accelerare il più possibile l'operazione contro Hezbollah, prima eventualmente di essere bloccato da Trump e vedremo appunto, come dicevi tu Martina, l'esito di questa telefonata in corso tra i due. Dall'altra parte, ancora parliamo di Netanyahu, proprio attraverso il Libano e soprattutto colpendo Hezbollah, il principale alleato dell'Iran in Medio Oriente, Netanyahu sta cercando di mettere in difficoltà la Repubblica Islamica, forse anche sperando proprio che salti tutto e riprenda la guerra su larga scala, su tutti i fronti. è molto complesso, ma come dicevamo è tutto collegato. Se allarghiamo infine l'orizzonte, guardiamo il quadro nel suo complesso, abbiamo una trattativa Iran e Stati Uniti, appunto, lo abbiamo detto più volte, in difficoltà. Trump vorrebbe chiudere, ma Teheran non fa passi indietro. Non è un caso che la Casa Bianca continui a dire la Repubblica Islamica non avrà mai l'atomica, e gli iraniani rispondano: in realtà di nucleare non abbiamo ancora parlato. Entrambe le parti vorrebbero non riprendere la guerra, ma non è scontato.
Grazie, grazie Emanuele Valenti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Il primo turno delle presidenziali in Colombia, che si è tenuto ieri, è stato vinto dal candidato trampiano Abelardo de la Espriella, mentre quello progressista Ivan Cepeda è arrivato secondo. Saranno loro che si sfideranno al ballottaggio del 21 giugno. Il candidato dell'estrema destra, appunto de la Espriella, ha vinto con il 43% dei voti, Cepeda con il 41%, risultati che contraddicono abbastanza nettamente i sondaggi della vigilia. Perché? Che cosa è successo? Sciauchi Senusi l'ha chiesto questa mattina ad Acome America Latina, ad Alfredo Somoza.
Probabilmente perché è successo un fenomeno che abbiamo visto altre volte, il cosiddetto voto utile. Il voto utile questa volta è stato a destra, perché fino a un mese fa chi era al secondo posto dopo Ivan Cepeda, che veniva dato al primo, attorno al 43-44, invece ha preso due punti in meno, quindi diciamo che come sondaggio ci stava, era Paloma Valencia, la candidata uribista, che rappresentava un po' la destra conservatrice tradizionale del paese, che veniva data addirittura al secondo posto, e poi nell'ultimo mese c'è stato il passaggio verso de la Espriella, e dal voto finale, visto che de la Espriella è a 43,7 e Paloma Valencia ha preso il 6,9, vuol dire che a destra hanno deciso di votare direttamente chi nelle ultime settimane i sondaggi davano come quello che sarebbe andato al ballottaggio.
Decisamente Abelardo de Espriella è il protagonista di questo primo turno in Colombia. Ce lo puoi raccontare?
Ricorda molto, anche se ha un profilo che non è esattamente quello, ma ricorda molto Milei. Un personaggio che non aveva un passato politico, che non aveva dietro un partito e che è diventato presidente in pochi mesi. Ecco, de la Espriella è lo stesso, è lui un avvocato, ha 47 anni, è sposato con 4 figli ed è un avvocato ricco, nel senso che è un penalista di grido. Lui è stato l'avvocato dei VIP, l'avvocato dei politici accusati di corruzione, ed è sceso in politica, ma nemmeno un anno fa, e nessuno dava due soldi su questa possibilità. Qual è il suo profilo? Beh, lui diciamo è un classico. Da un lato è l'uomo di successo, cioè mi sono fatto da solo, sono diventato ricco e un avvocato di successo, ho una bella famiglia, e poi la pensa come i suoi punti di riferimento dichiarati, soprattutto Nayib Bukele, del quale copia anche un po' il look, con la barba ricorda molto quella di Bukele, ma soprattutto lui diciamo ripropone le formule utilizzate da Bukele in Salvador contro la insicurezza. In Colombia, che è un paese nel quale, come sappiamo, l'insicurezza è un problema, anche se è un po' diverso come motivazione rispetto a quella del Salvador. Poi prende come modello anche Javier Milei per quello che riguarda l'economia. La gente deve fare come me, deve farcela da sola, lo Stato non deve aiutare più di tanto, perché ognuno se pensa positivo può arrivare molto bene. Poi è un ammiratore di Donald Trump, quindi lui si colloca a pieno in quella galassia che sta ruotando attorno a Donald Trump e che sta conquistando man mano alcuni paesi dell'America Latina. Dicevo, è uno strano mix tra Bukele, Trump e Milei, con alcune caratteristiche colombiane, come quella appunto del successo personale. Ha fatto la sua campagna fondamentalmente sui social media, che questa è un'altra caratteristica ormai delle campagne elettorali, e gli osservatori dicono che il voto che ha avuto della Spriella in realtà è un voto protesta contro Gustavo Petro, che ha avuto una figura che si è molto oscurato in queste ultime settimane. Durante la campagna elettorale è stato molto criticato per l'ingerenza diretta, addirittura ieri ha fatto una cosa che non va fatta. In Colombia il voto segreto, come più o meno in tutto il mondo, lui ha fatto vedere ai fotografi la scheda col suo voto dentro il seggio, che è un qualcosa che un presidente non dovrebbe fare.
E restiamo in America Latina, andiamo in un paese dove invece un candidato trampiano è già al governo da un po' di tempo, è Javier Milei per l'appunto in Argentina. Argentina è un paese che è sempre stato un po' il simbolo della lotta per i diritti riproduttivi delle donne, che con Milei sta invece facendo diversi passi indietro. Sentiamo Marta Facchini.
L'Argentina è storicamente riconosciuta come un punto di riferimento regionale e globale nella lotta per l'aborto legale. Alla fine del 2020, dopo decenni di mobilitazioni, è stata approvata la legge che ha riconosciuto il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza entro le prime 14 settimane di gestazione. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla Marea Verde, che ha segnato una svolta nella rivendicazione dell'autonomia riproduttiva. Da quando si è insediato il governo di Milei, abortire è sempre più difficile. Il governo ha indebolito i programmi legati all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva. Secondo quanto denunciato da Amnesty International, lo Stato nazionale ha smesso di acquistare e distribuire alle province gli strumenti necessari per garantire l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. È stata azzerata la distribuzione di misoprostol e mefiprestone, i due farmaci per l'aborto farmacologico raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il trasferimento di questo onere alle singole province ha accentuato le disuguaglianze in un paese caratterizzato da forti asimmetrie territoriali. Oggi l'accesso all'aborto dipende da dove si vive. Si aggiungono lentezze burocratiche, mancanza di informazioni e obiezioni di coscienza che causano ritardi, rinvii e maltrattamenti. La regressione nella tutela dei diritti sessuali e riproduttivi riguarda anche il settore educativo. Il governo ha definanziato il Programma Nazionale di Educazione Sessuale Integrale, il programma che garantiva l'educazione sessuale nel sistema scolastico, attraverso materiali didattici, formazione degli insegnanti e attività rivolte agli studenti. È stato chiuso anche il Piano ENIA, un programma pubblico volto a prevenire le gravidanze non intenzionali tra gli adolescenti, un programma considerato un successo perché ha contribuito a una significativa riduzione delle gravidanze non desiderate tra le ragazze di età compresa tra i 10 e i 19 anni. Si aggiungono discorsi stigmatizzanti e aggressivi provenienti dalle più alte autorità dello Stato. Settori vicini al governo hanno promosso iniziative per limitare la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Milei ha espresso posizioni apertamente ostili nei confronti dell'aborto, definendolo come un omicidio aggravato dal vincolo familiare. Ha associato l'aborto legale al calo della natalità, ma i dati non lo dimostrano.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E ora al Diario Americano sentiamo Roberto Festa.
Una delle strategie messe in atto nei mesi scorsi dall'ICE, l'Agenzia per l'Immigrazione, è stata quella di mandare i propri agenti a presidiare i luoghi dove si tengono grandi eventi sportivi e qui far partire controlli e arresti. Per la finale, per esempio, del Super Bowl di quest'anno, che si è tenuta a Santa Clara in California, il governatore della California, Gavin Newsom, ha dovuto chiedere personalmente all'amministrazione che non ci fossero agenti fuori dallo stadio. Il problema si pone di nuovo, ma su dimensioni ben maggiori, con la Coppa del Mondo che inizia il prossimo 11 giugno negli Stati Uniti. 11 città americane ospiteranno le partite e il timore di molte amministrazioni locali e organizzazioni per i diritti civili è che gli agenti dell'ICE ne approfittino per far scattare i loro raid. È del resto noto che il calcio richiama un vastissimo pubblico di appassionati ispanici, che sono anche il target privilegiato degli agenti dell'ICE. Sulla questione l'amministrazione si è mantenuta piuttosto sul vago. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che gli agenti dell'AIS non opereranno inside stadiums, appunto dentro gli stadi. Quindi Rubio non ha escluso che possano operare fuori degli stadi. E il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha emesso una dichiarazione piuttosto sibillina in cui dice di lavorare a creare un ambiente sicuro per tutti coloro che parteciperanno alle manifestazioni, il che ancora non esclude i raid contro i migranti. Molti gruppi si sono dunque messi al lavoro. A Los Angeles un sindacato che rappresenta oltre 2.000 lavoratori che presteranno la loro opera alla SoFi Stadium minaccia di scioperare se in giro ci saranno agenti dell'ICE. A Dallas il gruppo per i diritti civili e il movimento sta distribuendo migliaia di opuscoli contenenti informazioni su come comportarsi e come ottenere una consulenza gratuita nel caso in cui gli agenti iniziassero a fermare persone nei pressi degli stadi. I timori non sono però circoscritti ai migranti che vivono negli Stati Uniti. Oltre 120 organizzazioni della società civile hanno emesso un avviso di viaggio per 10 milioni di potenziali visitatori che arriveranno dall'estero negli Stati Uniti, allertandoli sui rischi potenziali che incontreranno all'entrata proprio nel paese, tra cui il diniego all'ingresso e l'arresto con successiva detenzione o deportazione nel caso i documenti di viaggio non siano in regola. Tutta questa vicenda arriva tra l'altro in un momento in cui l'azione degli agenti dell'ICE si è fatta mediaticamente meno vistosa, ma in cui comunque operazioni su larga scala con raid, con arresti, continuano in tutti gli Stati Uniti. Di recente sono emerse soprattutto due questioni. C'è stato anzitutto il caso del centro di detenzione di San Benito in Texas, dove sono state raccolte molte donne incinte, migranti, arrestate per immigrazione illegale. Secondo diverse fonti, non si capisce dove queste donne siano finite e che fine abbiano fatto i loro figli, partoriti nel centro. Secondo la legge, appunto, essendo nati sul suolo americano, sono americani. Continuano anche le proteste per le condizioni inumane in cui vivono i migranti nel centro di detenzione di Newark. In centinaia sono in sciopero della fame da settimane e il sindaco di Newark, Ras Baraka, è stato costretto a imporre il coprifuoco per impedire proteste e scontri tra manifestanti e polizia fuori dal centro di detenzione.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
In chiusura andiamo in Spagna. Il premier spagnolo Pedro Sánchez festeggia oggi 8 anni di governo, un compleanno però che arriva nel momento forse più difficile dei suoi 2 mandati anche per il Partito Socialista. Allora sentiamo il servizio e l'intervista di Giulio Maria Piantadosi, ma prima una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Sono passati 8 anni da quando Pedro Sánchez è arrivato alla guida del governo spagnolo. Succedeva dopo una mozione di censura al premier conservatore Mariano Rajoy, travolto da una sentenza per corruzione che vedeva il suo partito, il Partito Popolare, coinvolto in un affare di tangenti. Ma oggi sono i socialisti di Sánchez ad essere alle prese con una serie di inchieste. Ne parliamo con Pedro Vallín, giornalista e analista politico. Cosa sta succedendo al governo di Pedro Sánchez? Improvvisamente Sánchez è passato da essere uno dei leader internazionali più considerati a essere coinvolto in una serie di cause giudiziarie che hanno travolto la sua famiglia, il partito ed anche ex membri del suo governo. Ci sono cause aperte di natura molto diversa. Per esempio la causa contro l'ex ministro dei trasporti e vice segretario socialista José Luis Ábalos. È una classica causa di corruzione con commissioni che ha tutti gli elementi per finire con una condanna.
Che tiene todos los visos de que va a acabar en condena. En cambio,
invece la causa per un presunto traffico di influenze per collocare il fratello di Sánchez in un posto di direttore delle arti sceniche in Estremadura o la causa per una presunta appropriazione indebita della moglie del presidente non reggono.
La esposa del presidente non si sostiene.
Ormai anche il Partito Socialista parla apertamente di metodi non democratici per far cadere il governo.
Credo che, hai un'operazione politica,
credo che sia in atto un'operazione politica, non una cospirazione, cioè gente che si mette d'accordo per far cadere un governo, ma una serie di interessi convergenti. Credo che ci sia un'offensiva da parte di settori conservatori e reazionari della politica, delle procure, della magistratura e di alcuni settori delle forze dell'ordine che stanno lavorando con un obiettivo politico.
Che stanno lavorando con un proposito politico.
E quale sarebbe questo obiettivo?
L'accelerazione giudiziaria tiene che ver con la
di certo l'accelerazione giudiziaria contro Sánchez ha a che vedere con l'inaspettata sconfitta del Partito Popolare alle elezioni del 2023 e con l'amnistia agli indipendentisti catalani che è riuscita a pacificare la politica in Catalogna, ma è stata un punto di non ritorno per la destra spagnola che ha iniziato a trattare Pedro Sánchez come un traditore. Ed è allora quando l'ex presidente Aznar ha lanciato l'appello: chi può fare faccia di tutto per fermare Sánchez.
Dicendo el que pueda hacer que haga.
Che effetto hanno avuto nella sinistra spagnola le accuse contro Zapatero, il presidente che ha legalizzato le unioni LGBT e che ha promosso la prima legge contro la violenza di genere?
Nel mondo del socialismo. Pero vamos, que ha dejado consternada a la gente.
Nel mondo del socialismo la gente è costernata perché si tratta di un presidente che non ha avuto nessun ministro indagato per corruzione in due legislature. Nella parte dell'indagine che riguarda il salvataggio di Stato della compagnia aerea Plus Ultra durante la pandemia, leggendo le carte dell'inchiesta ci si rende conto che effettivamente c'è un caso di riciclaggio di denaro e di fondi che venivano sviati. Invece il collegamento di tutto questo con il presunto traffico di influenze di Zapatero, che nell'ordinanza viene indicato come il leader dell'organizzazione, non è affatto ben chiaro.
Como leader de la organización.
Però l'inclusione di Zapatero nel fascicolo ha contribuito a questo clima in cui sembra che tutto il socialismo spagnolo stia crollando.
Este ambiente de que parece que todo se viene abajo.
Ce la farà a resistere Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez hace año y pico.
Sánchez, due anni fa, quando iniziò la persecuzione giudiziaria contro sua moglie, disse che si prendeva 5 giorni per pensare se valeva la pena continuare in politica, tenendo conto dell'offensiva contro la sua famiglia.
Io credo che ese día él, de alguna manera.
Ora credo che quel giorno lui in qualche modo si sia fatto il quadro della situazione e abbia deciso di andare avanti e credo che qualunque cosa accada non anticiperà le elezioni.
Lo de Zapatero, che per la famiglia socialista.
E in questo senso credo che per esempio il caso Zapatero, che per i socialisti è stato un colpo tremendo, per Sánchez non sia stata una sorpresa.
Io credo che per il presidente Sánchez no.
Ce la farà Sánchez a vincere le prossime elezioni?
Io
non so se l'anno prossimo alle elezioni i socialisti riusciranno a formare di nuovo una maggioranza di governo, però credo che Sánchez vincerà le elezioni contro il Partito Popolare, cioè il Partito Socialista sarà il partito più votato in Spagna. Credo anche che se la destra pensasse che l'anno prossimo le elezioni fossero già vinte, non assisteremmo alla situazione che abbiamo davanti.
Non staremmo assistendo a este redoble de tambores.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.